notizia. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Questa, scusate questa interruzione rapida della sigla, problemi al computer. Sono le 15 e 4 minuti primi ed oggi è mercoledì 10 di settembre. Riprendiamo quindi in diretta le trasmissioni della Conta, trasmissione contro il carcere, che si è interrotta a metà di giugno scorso, e di questo vi chiediamo scusa, ma non è stata una nostra volontà di interrompere la trasmissione, bensì appunto un incidente fastidioso, però abbastanza, insomma, come dire, invalidante, insomma, che non ci permetteva di venire in radio a trasmettere. Riprendiamo adesso la trasmissione, ovviamente dando continuità. La prima cosa che volevamo vedere del questa ripresa è proprio fare un po' il punto, nel senso che per mesi, anni, diciamo dal 2009 per essere esatti, quando la presenza di persone in carcere raggiunse dei limiti storici mai visti, mai avuti. Il record venne chiamato, quasi 70.000 presenze, 69.000 e qualche cosa. Ovviamente quel numero, i precedenti non si capisce perché, basta che, diciamo, supera una certa soglia, la preoccupazione diventa generale. La preoccupazione fu di carattere mondiale, nel senso che un po' ovunque si disse che appunto a livello europeo, di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'ONU, che è un dipartimento che si occupa anche quello dei diritti dell'uomo, quindi delle persone incarcerate, insomma tutti sollevarono il problema e venne chiamato sovraffollamento questo fenomeno, cioè mettere una persona sopra l'altra. Pensate che nei cubicoli fatti per stare una persona sola ci mettevano fino a 3 persone, mettendo i letti a castello, col problema che anche per scendere dal letto bisognava fare darsi una voce, cioè scendo io, scendi tu, perché altrimenti uno sopra l'altro, sì, che andava a finire proprio sopra le spalle di colui che stava sotto. Insomma, l'assurdità, però era un'assurdità abbastanza forte il sovraffollamento, anche e soprattutto quando superò, ossia in senso inferiore, dai conteggi che vennero fuori, ciascun detenuto aveva meno di 3 metri quadrati a disposizione. Tremendo, tutti a strapparsi i capelli, perché chiaramente, esplicitamente, le norme contenute nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rispetto alle persone detenute dicono che deve essere locali areati, vabbè, le stesse cose che probabilmente stanno scritte pure in qualche legge italiana, che però non sono state mai rispettate, non vengono mai rispettate. Quindi oltre 3 metri quadrati a persona, tant'è vero che, se vi ricordate, chi ha ascoltato questa trasmissione con assiduità, ricordate che un tempo, ma appunto circa 4-5 anni fa, facemmo il test tra i metri quadrati che ci aveva ciascun detenuto e detenuta nelle carceri italiane e quanto la legge stabiliva per l'allevamento dei suini. La legge per l'allevamento dei suini a livello europeo, di norme europee, da quando è stata fatta l'Unione Europea, diceva che ciascun suino doveva avere più di 6 metri quadrati a disposizione nel suo posto per vivere, e se era una suina, una scrofa, insomma una suina femmina che è in procinto di partorire, ne doveva avere sopra ai 9 metri. E noi dicemmo che, insomma, il suino vale 3 volte un carcerato come spazio a disposizione, come comunità di vita. E vabbè, insomma, questo per dire che sul problema del sovraffollamento si è molto parlato, potremmo dire che è stato il 90%, ma anche di più, forse il 95, 96, 99% degli articoli sui giornali parlavano del sovraffollamento. La Corte Europea, quando venne a sapere questa cosa, dovette sanzionare per forza lo Stato italiano con una pesante multa, e poi si aprì una vertenza tra il singolo detenuto e lo Stato italiano, passando per la Corte Europea, cioè ciascun detenuto che poteva avere, cioè, dava le prove che era stato tenuto in una cella con meno di 3 metri quadrati a disposizione, faceva, tramite la Corte Europea, cioè ricorso alla Corte Europea contro lo Stato italiano, che era tenuto a rimborsare. E ci fu una sentenza favorevole, la famosa sentenza Torreggiani del 2013, e da quella si è scaturita, sono diventate circa 6.000. Bene, questa, la paura della multa della Corte Europea e le 6.000, per ora 6.000, ma sarebbero sicuramente aumentate, 6.000 avvertenze contro lo Stato italiano da parte di detenuti che volevano una rimborso, ha fatto scattare tutta una serie di provvedimenti, gli cosiddetti svuota carceri, che sappiamo che appunto sono stati fatti 3, addirittura il primo nel 2010, poi nel 2012 e quello a dicembre 2013, che è diventato legge a febbraio di quest'anno. Quindi ben 3 provvedimenti che non hanno svuotato un granché, e adesso il carcere conta 56.000 presenze ovviamente molto al di sotto dei 67, 68, 69 mila che hai avuto tra il 2009 e il 2010. Ebbene, e però ecco, potendo dire, anche se non è ancora così perché 56 mila detenuti e detenute a fronte di una capienza di 42, 43, 44 mila posti, è chiaro che è ancora un sovraffollamento patologico, quindi non consono alla vita delle persone recluse. E comunque però tutti contenti, la Corte Europea ha assolto, cioè ha rimandato al prossimo anno una verifica per lo Stato italiano, quindi niente multa quest'anno, verranno pure bloccate probabilmente queste 6.000 richieste di rimborso. Nell'ultimo svuota carceri, quello appunto approvato a febbraio di quest'anno, diventata legge a febbraio di quest'anno, quindi operante a tutti gli effetti perché è già sulla Gazzetta Ufficiale, lo Stato italiano ha dichiarato di rimborsare con 8 euro per ogni appunto giorno di carcerazione tenuto in quelle condizioni, cioè al di sotto dei metri quadri necessari, i 3 metri quadri, oppure un anno di sconto, un giorno di sconto per ogni 10 passati in quelle condizioni. Va bene, questo era un po' il sommario che tratteremo oggi e anche nelle prossime riunioni, anche se nelle prossime riunioni, nelle prossime trasmissioni dovremo dare uno spazio, guardare un po' che cosa sta succedendo nel tentativo. Il governo è alle prese con il cosiddetto la cosiddetta riforma della giustizia, però poi appunto che è ancora tutto da discutere, però insomma cercheremo di vederci chiaramente. Adesso vediamo di mandare uno stacco musicale.
Finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Finalmente una nuova era comincerà. Quanti sbagli, quanti errori, quante guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Uh-huh. senza servi né padroni, senza guardie d'assassini. D'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Chiare, ed hanno già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti i cattivi da eliminare? Così adesso i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l'ultima guerra che si farà. Finalmente una nuova era comincerà.
E allora questa lo diceva proprio questa canzone, perché in realtà quest'anno abbiamo, non da più di un anno, da 2-3 anni abbiamo visto all'opera i buoni sul problema del carcere, perché appunto hanno preso l'emergenza, il sovraffollamento, hanno detto che non è giusto che un detenuto, una detenuta sia in queste condizioni uno sopra l'altro senza che ci siano i servizi adeguati a quelle persone, perché appunto il rapporto nel 2010 era 42-43 mila posti disponibili e 69 mila presenze, quindi una cosa pazzesca, un sovraffollamento enorme, e quindi tutti a strillare, no? Però il problema generale, questo problema proprio culturale, diciamo, che di tutti coloro che criticavano l'attuale gestione del carcere, era veramente di un deficit culturale spaventoso, ossia quale? Quello di ritenere che il carcere come concetto, come costruzione, come struttura andasse bene, dovrebbe essere mantenuta. Però appunto delle discrepanze, che so, la squadretta che picchia troppo, il sovraffollamento, la mancanza di servizi igienici, quelle cose bisognava aggiustarle, perché aggiustate quelle il carcere ritrova la sua funzione rieducativa di reinserimento sociale del detenuto o della detenuta. Ed è qui che hanno proprio toppato, come si dice a Roma, comunque sbagliato o dimostrato la loro natura forcaiola coloro che hanno trattato, eppure da diciamo con forma che sembrava di grosse riforme, che hanno trattato il problema del carcere. Alcuni sono proprio indignati, hanno fatto articoli di fuoco contro la gestione attuale del carcere, ma non mettendo nemmeno l'1% in discussione l'essenza stessa del carcere. E che cosa provoca veramente sofferenza, devastazione, squilibrio interno nelle persone prigioniere? Il sovraffollamento è un di più, è una sofferenza di più, però non è quella la natura vera della sofferenza imposta dalla carcere, dalla detenzione, dall'assenza di libertà. Ed è proprio questo che è venuto meno in questo dibattito, che pure ha occupato gran parte dei giornali, diciamo mai la stampa, la televisione si è occupata di carcere come in questi ultimi 3 anni. Probabilmente appunto il problema della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che come dire, insomma, aveva sulla testa dello Stato italiano questa grossa multa che avrebbe dovuto comminare se non tenuta italiana non riportava dentro le condizioni di vivibilità alle carceri stesse. E quindi è stato forse quello che ha dato, ma chiaramente non si è visto appunto una messa in discussione del carcere vero e proprio. Non si è vista questa cosa ed è una cosa abbastanza grave, ed è questo che va invece ripreso, perché poi, come succede spesso nelle società attuali, insomma, che in cui più o meno tutti dicono che c'è un grosso dominio dei media, dei mass media, danno le direttive del modo di pensare della gente, no? Attraverso tutti gli strumenti mass mediatici che sono potenti, dalle televisioni, la radio, però oggi ci stanno anche il web, tutti i social network, l'ira di Dio di cose. Insomma, anche diciamo negli ambienti cosiddetti più vicini a noi, diciamo così, che si reputano di sinistra, si dicono essere di sinistra, che si dicono essere riformisti oppure addirittura alternativi a questa società, di volerla trasformare, eccetera, eccetera. Tuttavia, pure questi si sono infognati dentro una situazione di mantenere il carcere, sì, criticando tutto quello che funziona, però non l'essenza stessa del carcere, cioè l'essenza stessa della punizione, del controllo penale, della sanzione, ed è un problema invece che andrebbe aperto e affrontato, anche perché l'altra struttura reclusoria esistente in questo paese da pochi anni, che sta creando un disastro nelle persone recluse tremende, i CIE, no? Sappiamo tutti, ci si va sotto i CIE a fare manifestazioni, si appoggiano le rivolte interne, tutte tremendamente però pagate troppo care dai reclusi del CIE, e questo è un problema che bisognerebbe porsi. Vabbè, insomma, il CIE fa schifo, criticate, eccetera, e però la gran parte anche qui critica il CIE non tanto perché vengono prese delle persone e buttate lì dentro in condizioni disumane, ma perché si afferma che i detenuti del CIE, i reclusi del CIE, sono persone che non hanno commesso reato, mentre invece chi sta in carcere ha commesso un reato. Questo è un altro elemento per giustificare il carcere, ma anche il CIE stesso, perché lo Stato ti dice sì, è vero, non hanno commesso reati, ma sono in una infrazione amministrativa, e rispetto a questa io pongo un controllo amministrativo, non penale, quello. Poi le differenze tra un controllo penale e sul piano concreto non esistono, perché lì un poliziotto dà bastonate e altrettanto fa dall'altra parte se tu tenti di muovere l'ordine che regola e il carcere e il CIE. Però dal punto di vista giuridico, uno è un controllo penale, il secondino che ti mena in carcere, quello fa parte del controllo penale, il poliziotto, insomma, che è sempre una divisa, e un manganello in mano, che ha bastonato recentemente i reclusi del CIE qui di Ponte Galeria, facendo male a qualcuno, hanno fatto veramente male e non lo stanno curando. Questa è una cosa che va messa all'ordine del giorno, perché almeno su queste cose ci si arrabbi un pochino, non indigniamo, mettiamo arrabbiarsi, che è un po' più indignati sono stati tanti, ma nessuno se n'è accorto, mentre invece quando uno si arrabbia, capace, qualcuno in alto se ne accorge. Comunque il problema, per dire, è ancora, perché ancora molte persone criticano il CIE per questo motivo, non perché piglia degli esseri umani, dei corpi, e li sbatte dentro una gabbia, ma perché dice: ma quelli non hanno commesso nessun reato. E allora qui bisogna entrare, se accetti questo dibattito, entri in quella diatriba spaventosa, nebulosa, infinita, tra appunto illecito penale e illecito amministrativo. L'ira di Dio, considerate che la gran parte degli stati che esistono sulla faccia di questa terra, di questa triste terra, hanno la detenzione amministrativa, quindi non è una novità. L'Italia, che invece veniva da quei paesi cosiddetti liberali che avevano espulso la detenzione amministrativa, adesso ci sta rientrando, però credo che siano la maggioranza i paesi e gli stati, insomma, che prevedono la sanzione amministrativa con detenzione amministrativa. Quindi non è, per esempio, Israele, che pure si dice paese democratico, eccetera, eccetera, a parte tutte le guerre che fa, ma se anche soltanto per la detenzione amministrativa dovrebbe essere cancellato dalle relazioni con i paesi che si presumono civili. Vabbè, pigliamoci un altro stacco musicale. Allora, 15:29, sempre la Lunda Rossa, sempre la Conta, che è tornata a trasmettere in diretta in questi primi giorni di settembre. E, diciamo, allora, in tutta questa bagarre contro il sovraffollamento, l'emergenza carcere, eccetera, eccetera, riforme, svuota carcere, non si è affrontato nemmeno con Durichè un dibattito su che cosa è il carcere e se la privazione della libertà debba ancora essere un elemento contenuto nelle sanzioni che uno Stato elargisce così con disinvoltura ai propri cittadini o comunque a coloro che transitano anche o che vivono in questo territorio. Ecco, e quindi adesso, appunto, che sono stati fatti tre provvedimenti di svuota carcere, di cui il primo era praticamente inconsistente, il secondo, cioè, ricapitoliamo brevemente, il primo dava il trasferimento in detenzione domiciliare a quei detenuti che avevano da scontare meno di 12 mesi. E non ne uscì quasi nessuno, perché insomma era un po' poca la cosa. Poi andava escluso questo, escluso quello, andavano valutate le condizioni soggettive, diciamo, di reinserimento della persona. E quindi allora ne fecero un altro un anno e mezzo dopo, che portava a 18 mesi, un anno e mezzo. Quindi quando ti mancano 18 mesi alla fine pena, puoi essere trasferito in detenzione domiciliare. A fianco di questo cominciarono a mettere una serie di limitazioni all'ingresso, all'arresto, dopo l'arresto l'ingresso in carcere, che era diventato troppo automatico, cioè per ogni arresto le persone venivano poi tradotte in carcere, ma non è così, in realtà nemmeno le leggi di allora lo dicevano, perché appunto l'arresto può pure esistere, questo secondo le loro regole, che io ovviamente non condivido nulla, però se c'è un arresto, lo che fa la polizia, le forze dell'ordine, dopo deve intervenire un giudice per definire se quell'arresto deve essere trasformato in detenzione oppure no, e se è detenzione che tipo, può essere arresti domiciliari, firme o altre cose. Questa era saltata completamente, tant'è vero che l'ingresso in carcere, la presenza in carcere di tantissime persone non ancora condannate, quindi secondo la Costituzione e più o meno tutte le leggi dei paesi cosiddetti moderni ritengono innocente una persona finché non è condannata definitivamente, da considerarsi innocente, è chiaro che avere il 30-35 a volte 40% di presenza in carcere di persone non condannate, quindi innocenti, segnava un po' male la vicenda. E dunque nel secondo provento svuota carceri, poi ratificato nel terzo, l'ultimo, quello di quest'anno, vennero limitate anche la detenzione subito dopo l'arresto. In attesa del processo si consiglia al giudice di utilizzare forme di controllo diverse dal carcere, come la detenzione, l'arresto domiciliare, oppure le firme, oppure il controllo locale, insomma una serie di questioni che non gravassero sui grossi, i tanti ingressi in carcere, e questo ha fatto diminuire un po'. Poi c'è stato, nel frattempo è avvenuta anche una cosa interessante, e questo veramente ci dimostra quanto il dibattito sul carcere sia stato poco approfondito. Si è detto che la gran parte, man mano che questo numero cresceva, parliamo del 2009, 2010, 2011, il numero di presenze in carcere diventava straboccante, quindi tutti si allarmavano, sovraffollamento, mancanza di igiene, eccetera. Una grossa presenza, i dati dicevano che una grossa presenza di persone in carcere era data da coloro che avevano violato la legge sugli stupefacenti, in particolare la Fini-Giovannardi, quella che aveva teso a colpire molto più i consumatori che non gli spacciatori, ovvero sia colpiva, questo non solo leggendolo attentamente, ma poi vedendo gli effetti che ha sortito, cioè chi ha mandato in carcere, se la pigliava prevalentemente con i consumatori, i piccoli spacciatori, mentre invece lasciava relativamente tranquilli il grande traffico internazionale. Questa è la Fini-Giovannardi, sostanzialmente tutelare il grande traffico e scagliare la repressione contro il piccolo spaccio e il consumatore. Così è stata, e che il carcere è stato riempito di persone così, piccolo spacciatore oppure addirittura consumatori, piccoli coltivatori, chi si coltivava una pianta, due piante di marijuana, insomma, quindi prevalentemente quindi contro l'uso delle droghe leggere, la cui presenza in carcere ha superato invece consumatori e spacciatori di droghe pesanti. E questa è, la dice tutta sul fatto che diciamo la, coloro che hanno mosso quella legge chiaramente insomma avevano forse qualche simpatia, diciamo così, per la grossa malavita organizzata che si mantiene in vita e si arricchisce col grosso spaccio internazionale di stupefacenti, quelli pesanti. E vabbè, la Finigione è stata dichiarata incostituzionale, ossia secondo, ma soprattutto per come è stata fatta passare. Ovviamente non è che la Corte di Cassazione entra in merito al contenuto di ogni singola legge, a meno che non sia palesemente in contrasto con le norme generali della Costituzione, ma è chiaro che quando si tratta di individuare un comportamento come reato, il legislatore, quindi il Parlamento italiano, è relativamente libero, perché insomma potrebbe, può pure stabilire che se uno passa col rosso gli diamo 10 anni di galera. Teoricamente lo può stabilire, non c'è una corte che può dire che quel provvedimento è anticostituzionale. È un provvedimento demenziale, deficiente, che sicuramente deve coprire traffici loschi e mafiosi, però nessuno lo potrebbe abrogare. La Corte Costituzionale interviene appunto quei reati, quelle norme, quelle leggi che in contenuto, per esempio una legge che dovesse limitare l'arbitrio sulla proprietà privata, potrebbe essere incostituzionale, perché su questo la Costituzione molto pesantemente orientata a destra nella difesa integralista della proprietà privata. Quindi infatti molte leggi, per esempio nel periodo negli anni 60 e 70 fatti da piccoli comuni sotto la pressione popolare, che facevano leggi per requisire case, sfitte abbandonate da proprietari super ricchi, sono state poi dichiarate incostituzionali e quindi ritirate, annullate. Per cui questa. Dopodiché però il grosso dell'intervento della Corte Costituzionale è sul modo con cui una legge viene fatta, appunto, diventa legge, per cui un provvedimento, un disegno di legge, un decreto diventa legge effettiva. E la Fini-Giovannardi fu fatta passare all'interno di un blocco di norme, di provvedimenti, in un pacchetto nel quale la specificità della Fini-Giovannardi, quindi trattare il rapporto con gli stupefacenti, ovviamente contrastava, e quindi bisognava sicuramente come dire, cambiarlo. E insomma, quindi la Fini-Giovannardi comunque è incostituzionale. Andrebbe, se ci fosse stato quasi 2 anni, perché alla fine del 2012, quindi quasi 2 anni che abbiamo una legge incostituzionale che però ancora mantiene in carcere persone. Se ci fosse stato in tutto questo periodo, diciamo ma anche già dal 2011, 2012, 2013, 2014, parlamentari seri, minimamente, come dire, ancorati al buon senso, con un minimo di capacità intellettiva media, e dei governi altrettanto così, è chiaro che avrebbero dovuto fare immediatamente un'amnistia per tutti coloro colpiti dalla Fini-Giovannardi. È ovvio, non puoi tenere in carcere delle persone colpiti da una legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale. È un sequestro di persone, è un reato, nessuno mai incriminerà questo Stato, però insomma è una cosa abbastanza schifosa. Oppure che poi avrebbero dovuto subito abrogare la Fini-Giovannardi e farne un'altra. In realtà stanno scrivendo leggi sostitutive, qualcuno l'ha scritta subito perché dice ma adesso abroghiamo la Fini-Giovannardi e ne facciamo un'altra. E invece non era questo l'orientamento del classi politica al potere, dei gruppi politici al potere. Hanno tenuto la Fini-Giovannardi, pur se incostituzionale, che continua a mandare in galera gente, perché finché non viene dichiarata, non viene abrogata, è chiaro che le forze dell'ordine operano anche con quella legge, e questo è un po' un problema che dovrebbe essere risolto. Vabbè, diciamo, quindi ciò che nei contenuti è stato nascosto da questo grosso dibattito che ha imperversato per 2 o 3 anni tra la stampa, positivo perché ha portato il tema del carcere sul tavolo della discussione generale, però che ha omesso i problemi reali del carcere, ha preso proprio il sovraffollamento, mancanza di servizi igienici, a volte mancanza di acqua, vabbè, quelle cose che stanno proprio fuori del buon senso, e però il dibattito non ha preso il tema del carcere, che è quello centrale, perché voi domandate ai 57.000, 58.000 rimasti in carcere, quindi non più i 67-68.000, ma 10.000 di meno. Benissimo, domandate a questi e come stanno in carcere, se gli piace il carcere, se lo ritengono giusto, eccetera, se l'arresto, la sanzione penale, quindi la condanna ad anni di carcere sia valida, e domandate a quelli quando erano 69.000, cioè facendo un passo indietro, vedrete che le risposte sono le stesse, ossia il tipo di sofferenza fisica, anche psichica e soprattutto sociale, cioè l'espulsione dalla società, da un ambiente che in qualche modo ciascuno di noi si arrabattava a vivere, a campare, intessendo relazioni amicali, affetti sentimentali, di lavoro, di giochi, eccetera. Ecco, in quell'ambiente che è la nostra vita, la nostra identità, qualche decina di persone in genere sono, no? Per quelli più fortunati qualche centinaia, insomma, quelli veri, però amici veri, persone che puoi toccare, che puoi guardare negli occhi, che puoi telefonare e dire: guarda, a me è successa una cosa a mezzanotte, a luna di notte, mi serve qualcuno che mi dà la mano. Ecco, quelle persone lì che sono la nostra vita in realtà, la vita sociale con cui ci parli, eccetera, venivi completamente sradicato, deportato via. La carcerazione non è altro che una deportazione. Deportazione si è usato per le popolazioni che anticamente i cosiddetti popoli barbari facevano di altre popolazioni, ma il carcere è una deportazione singola, per oggi uno, domani un altro, stasera un altro, quindi alla fine viene fuori di massa, perché considerate che sono circa 70.000, 80.000 le persone che ogni anno varcano il cancello del carcere entrandovi, e quindi non è uno scherzo, sono numeri, però si viene fatto uno per volta, la differenza è questa, però è sempre una deportazione, cioè uno sradicamento, una perdita di tutti quegli addentellati sociali, quindi materiali, che una persona si era costruita con fatica negli anni, relazioni appunto di carattere amicale, di lavoro, di gioco, affettivi, sentimentali, insomma quelle cose che fanno sopravvivere, far vivere bene in molti casi, far trovare i momenti di gioia, costruire, perché con questi amici sia nel lavoro, sia nel gioco, sia nelle vacanze si costruisce della roba. Ecco, il carcere annulla tutto questo, quindi ti porta in un territorio a vuoto, assente, dove non c'è il tempo, non c'è il tempo della trasformazione sociale, della trasformazione di un oggetto. L'attività che cos'è se non il lavorio di un uomo o singolo, o di un essere umano singolo o collettivo, intorno alla trasformazione di qualcosa, un oggetto, un qualcosa, trasforma qualcosa in una, dà una forma diversa a quel qualcosa che ha sotto mano. Questa è l'attività umana, che poi il capitalismo ha fatto diventare questa attività complessiva, lavoro salariato, cioè, però poi una persona fa anche altro oltre il lavoro salariato, in fabbrica o in ufficio, fa altre cose, per esempio si costruisce, molti hanno l'orticello per piacere, si costruisce anche la vacanza, si fa il carrettino per i propri ragazzini, insomma, questa l'attività, il trasformare. In carcere non trasformi niente, quindi il tempo è azzerato. Un posto dove non c'è nulla, il carcere, ci sono tante cose, non c'è nulla che ha una dimensione per cui l'attività umana si incentra su quello. Tu non puoi trasformare niente in carcere, poi si fa, infatti il lavoro vero, l'attività vera, il carcerato vero è quello che si riappropria in qualche modo di questo tempo annullato, e usa quel tempo riappropriato che non c'è in carcere, no? Ma se lo inventa lui per segare una sbarra, quindi organizza un'evasione per farsi, utilizzando i pezzi di ferro che stanno in un coltellaccio, che può servire sia per tagliare sia anche per difendersi o per aggredire, insomma, quello non stiamo qui a giudicare il comportamento. Diciamo che quando un detenuto singolo o a gruppo si riappropria di quel tempo che il carcere, l'istituzione ti annienta, ti annulla, è chiaro che lo usa, è perché lo usa contro il carcere, prepara un'evasione, una rivolta o qualunque altro impiccio proprio, e quello può è attività reale, quindi è tempo riconquistato, tutto il resto è tempo azzerato, quindi quella situazione uccide socialmente l'essere umano. Ecco, questa cosa per esempio, nonostante che ormai sono diversi decenni, ma tanti decenni, per esempio dal secondo dopoguerra, che si è molti intellettuali, molti ricercatori hanno messo in discussione, non tanto il sovraffollamento, altre cose che sono banali e ovvie, che dovrebbero essere l'amministrazione, il DAP sta lì per, dovrebbe sopperire a queste cose, ma a discutere proprio del senso del carcere, soprattutto dopo il trauma, diciamo così, che la gran parte degli europei hanno avuto quando si sono scoperte l'effettiva esistenza dei lager di sterminio, dei campi di sterminio, Mauthausen e così via, no? Auschwitz, tutto quello che si è scritto, cioè, è servito in qualche modo a capire che cosa, non solo che quella era una cosa brutta, infame, eccetera, ma che il campo di sterminio, il campo di concentramento, non è soltanto un luogo per uccidere, perché quello basta pigliare, lo fanno le polizie di tutto il mondo, no? Pigliano, c'è una manifestazione, arrivano in forza con i fucili, sparano, ecco lì. Quindi per uccidere lo Stato ha tanti modi. Il campo di sterminio è un'altra cosa. Il campo di sterminio è una punizione, non è, non è solo un posto, se no si mette la gente davanti e si fanno i protoni e si spara così. Si possono mettere bombe, si possono fare tanti modi. Il campo di sterminio non è altro, e questa è stata la grossa costruzione, grazie ai libri di Primo Levi, di tutti coloro sopravvissuti ai campi di sterminio, ma anche agli analisti traumatizzati, alle persone che sono sensate, capaci di scrivere, che quando hanno visto questa tremenda verità hanno detto: ma che cosa, perché uno Stato in mezzo all'Europa ha costruito i campi di sterminio? Che cosa è? Se è il campo, da dove viene questa idea? È nuova? Viene dagli alieni, da Marte, oppure è interna alla nostra cultura? Hanno scoperto la seconda, cioè è interna, fino in fondo. Il campo di sterminio non è altro che l'estremizzazione del concetto di punizione, nel senso che la punizione deve portare alla dissoluzione della realtà sociale di un individuo e poi anche alla sua morte. Ma la seconda non è, diciamo, non è automatica, può servire, può non servire, cioè l'uccisione vera e propria. Il primo problema è quello dell'annientamento dell'identità sociale, culturale della delle persone singole o collettive messe lì. Cioè il campo di sterminio non è altro che il carcere, che è in tutti gli stati, in tutti i paesi, portato alle estreme conseguenze. Non è altro che, c'è proprio una definizione molto bella di alcuni ricercatori norvegesi, il campo di sterminio non è altro che il carcere senza tutte le mediazioni costruite nei 200 anni di esistenza del carcere. È la punizione totale, integrale, senza nessuna mediazione. Questa cosa fece mettere in discussione, nacque il filone dell'abolizionismo, dire: vabbè, tenere un carcere che dall'oggi al domani, per un cambio politico, per una serie di, per una crisi, per una, può diventare campo di concentramento, campo di sterminio, e in qualche caso ci si avvicina, in molti paesi, in molti periodi ci si avvicina, per esempio la Grecia durante la crisi, questa crisi, no? Ma anche da noi, appunto, alcune situazioni nei CIE si avvicinano, insomma, e dicevano: perché mantenere quindi il carcere, cioè quel concetto di punizione che può diventare campo di concentramento, campo di sterminio? Per cui hanno cominciato un percorso di riflessione politica che si chiamava il filone dell'abolizionismo, abolizionismo del carcere. Poi questa cosa si è esaurita, non so che è successo nell'Europa, è successa una controrivoluzione tremenda, le forze liberiste sono andate al governo, al potere, la sinistra è scomparsa, non si sa bene perché, la destra ha cominciato a prendere in mano, hanno preso in mano appunto i governi, e la cosa che è venuta fuori è appunto questa, un peggioramento addirittura, sono nati CIE, è nato il 41 bis, quindi è nato l'ergastolo ostativo, questa cosa che fa cazzotti, non solo che è anticostituzionale, ma fa cazzotti con la Costituzione. Purtroppo nessuna corte finora, la corte una ce l'abbiamo, la consulta, la corte costituzionale ha dichiarato il 41 bis incostituzionale. Perché sulle questioni appunto di giustizia legate alla sicurezza la Corte Costituzionale non interviene quasi mai, perché dice: noi siamo una manciata di giudici, mentre invece questa cosa l'ha fatta il Parlamento, il governo, con tutti i suoi presenze nella realtà sociale, quindi che hanno verificato che c'è questo pericolo, e quindi noi non glielo possiamo annullare dal punto di vista dei principi. C'è questo ragionamento. In realtà appunto il 41 bis e il gasto ostativo sono qualcosa che peggiorano di gran lunga anche il portato del sistema carcerario ereditato dal fascismo. E allora 15:53, quasi 54, ci avviamo alla conclusione. La prova di questo sprologo che abbiamo fatto, ma che lo approfondiremo molto meglio nelle prossime trasmissioni della Conta, sempre il mercoledì dalle 15 alle 16, dalle frequenze di Onda Rossa sulle 87.9. Bene, la verifica triste, tristissima, che avremmo voluto non esserci stata, purtroppo c'è stata in questi primi giorni, cioè, che non abbia risolto niente quei tre famosi svuota carceri. Poi gli hanno cambiato nome, il primo svuota carceri, il secondo sistemazione, il terzo diritti dei detenuti, insomma, comunque sia, questi tre non hanno cambiato alcunché la natura stessa della sofferenza che la detenzione provoca nell'individuo. Tant'è vero che questi primi giorni, oggi è 10 giorni di settembre, tre suicidi si sono contati, ed è del 2, il 6 e ieri, insomma, è una cosa allucinante. Porta a 28 il numero di suicidi di questo 2014. È una cosa gravissima. Perché il suicidio, e poi su questo adesso non si può liquidare in pochi minuti e nemmeno è giusto parlare pesantemente di questa cosa, comunque sia, il suicidio è comunque un indicatore della devastazione sociale, psichica, individuale, fisica che gli esseri umani subiscono da parte di un potere costituito. Quello che provoca il suicidio non è non è tanto questa o quella condizione particolare, il sovraffollamento, la mancanza di igiene, quello fa soffrire un po' di più, ma non è che porta al suicidio. Il suicidio viene determinato dall'assenza di speranza, di futuro, di quando si vede tutto nero, e soprattutto dal fatto che tu non conti più nulla sulle tue condizioni. Quello che conta, appunto, è un potere che sta fuori di te, lontano da te, che non conosci, con cui non ti puoi regolare. Il suicidio è il non riconoscere più niente, nemmeno appunto se stesso, perché se stesso, rispetto al proprio corpo, alle proprie condizioni, è proprio il carcere che te lo leva. E allora, perso quello, il rapporto di se stessi, della propria individualità col proprio corpo e con la propria quotidianità, è chiaro che porta a non riconoscere nessun altro rapporto, e senza rapporto l'essere umano è un essere morto. Per cui il suicidio non è altro che una ratifica, attualmente il suicidio in carcere, una ratifica di una condizione voluta da questo sistema barbaro, dire barbaro è forse dire anche poco, che appunto non trova altro che annichilire, annientare per un periodo di tempo le persone che, secondo appunto quello Stato, hanno violato delle leggi, senza una considerazione che tra l'altro le leggi cambiano in tutti i paesi di mese in mese, di anno in anno. Quindi questo sistema rigido, elevato al ruolo di religione di Stato, la legalità è una religione di Stato, quanto mai assurda quanto appunto le religioni, ma almeno, se volete, mentre le religioni hanno imbastardito, rovinato, depresso, annientato l'umanità intera nelle sue varie, un po' tutte le religioni, ognuna si è occupata di un gruppo di popolazione, l'hanno frantumato, vabbè, tuttavia avevano dei principi che erano in maniera assurda ritenuti eterni, comunque di lungo periodo, mentre invece la legalità è una cosa che si modifica quasi giorno per giorno, sicuramente mese per mese, e quindi è ancora più infame come sistema integrale di credenze. Devi credere nella legalità perché così è, ma se fra due giorni fate una legge che annulla quella precedente e ne fa una completamente diversa, la legalità è un dogma, questo dicono gli imbecilli, che però imbecilli hanno in mano le nostre vite, e questo non ci piace. Bene, terminiamo qui questa ripresa delle trasmissioni della Conta da Radio Onda Rossa, trasmissione contro il carcere, cercando così, abbiamo cercato molto forse schematicamente di fare il punto sul dibattito che tutta la stampa, i media eccetera portano avanti da nel web, quel web ce n'è tantissimo di roba sul carcere, il 90% inutile, molta anche dannosa, e non si è affrontato il problema vero del concetto di sanzione e punizione, che è come effettuata appunto dal sistema della detenzione, che bisognerebbe spazzare via. Bene, termina qui, si stanno avvicinando le 16, manca un minuto alle 16, quindi noi vi diciamo, diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre dalle 15 e fino alle 16, dalle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9, ricordandovi che appunto da oggi in poi potrete trovare sul sito della radio www.ondarossa.info, dove ci sono, c'è la replica, di la possibilità di ascoltare tutte le trasmissioni già effettuate, notizie, trasmissioni, brani musicali, eccetera. Trovate anche quella della conta, la conta del 10 settembre. Potete quindi, se non l'avete ascoltata oggi o la volete far ascoltare a qualche amico o volete riascoltarla per scogliere qualche cosa, casomai qualcosa in cui abbiamo sbagliato, se, e quindi ce lo fate notare, potete farlo quindi stasera o domani mattina. La troverete sul sito, il podcast della trasmissione. Un'altra cosa, questa trasmissione ha anche un indirizzo di posta elettronica a cui potete scrivere per fare critiche, suggerimenti, dire tutto quello che volete sul carcere. Chiaramente il tema di cui ci occupiamo è il carcere, quindi se volete possiamo parlare di tutto, però insomma questa trasmissione è dedicata al carcere, quindi anche quella mail. La mail è semplice, voi scrivete a la conta, tutto attaccato, minuscolo, la conta, @ondarossa.info, e lì potremmo discutere quanto vogliamo. È tutto, non ci rimane.